minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
volontariato,
senza carcerati. Fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Un saluto da Eliana Storri, benvenuti nello spazio dedicato al sociale e all'ambiente. Oggi parliamo di indumenti usati. L'etica e gli indumenti usati si possono incontrare? Uno studio del Centro Occhio del Riciclone ci dà alcune chiavi di lettura. E poi andremo al Bambino Gesù, perché ieri i piccoli pazienti dell'ospedale pediatrico romano hanno parlato con Luca Parmitano, l'astronauta in orbita sulla Stazione Spaziale Internazionale per la missione chiamata a volare. Prima però una piccola buona notizia. L'imprenditore solidale che divide gli utili. Arrigo Bonutto, presidente del gruppo Autostar, specializzato nella vendita e assistenza di auto con 6 sedi tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, ha distribuito il 10% degli utili aziendali, pari a 113.000 euro, tra i 162 dipendenti. Ognuno si ritroverà nella prossima busta paga un bonus di 697 euro. Indumenti usati, una panoramica globale per agire eticamente, il titolo dello studio che verrà presentato lunedì prossimo a Roma, promosso dal Centro di Ricerca Economica e Sociale Occhio del Riciclone, in collaborazione col CNCA, Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza del Lazio. Ne parliamo con Gianfranco Bongiovanni, responsabile sociale del lavoro del Centro Ricerca Economica e Sociale dell'Occhio del Riciclone. Bongiovanni, buongiorno.
Buongiorno a lei e un saluto agli ascoltatori.
Prima di parlare se l'indumento usato e l'agire in modo etico possano andare d'accordo, ci può spiegare quali sono i passaggi che un capo di abbigliamento usato può percorrere?
Beh, un capo di abbigliamento usato in realtà può percorrere più volte il giro del mondo, dall'elemento di produzione, che può essere il cotone o altre fibre, fino al passaggio poi nella fabbricazione, nell'intermediazione. Per quanto riguarda l'indumento usato vero e proprio, possiamo dire che la raccolta e il ritiro delle donazioni di indumenti usati riguarda essenzialmente i paesi a reddito pro capite elevato, in particolar modo Stati Uniti, Canada, Europa dei 15. In questo senso l'originale dell'indumento, ovvero quello che i cittadini portano all'interno dei cassonetti gialli qui in Italia oppure offrono come donazione alle parrocchie e diversi canali di raccolta, subiscono una serie di passaggi che sono principalmente quello del ritiro e della raccolta, che sono espressione del mondo della solidarietà e agiscono in accordo con gli enti della solidarietà, che danno appunto alle imprese che raccolgono, molto spesso cooperative sociali, la possibilità di raccogliere queste frazioni. Il venduto è inviato ad imprese specializzate nell'igienizzazione, nel trattamento, poi nella successiva classificazione, nella commercializzazione dei vestiti. In alcuni passaggi, diciamo, di intermediazione sono molto più complessi e si aggiunge un valore aggiuntivo per ogni fase di passaggio. Possiamo dire che gli indumenti in alcuni casi vengono direttamente donati a soggetti disagiati, come avviene per esempio per la Caritas in Italia, o venduti in negozi e magazzini della solidarietà, come avviene per esempio per i charity shop e le rivendite Oxfam in Gran Bretagna.
L'usato dà fastidio al nuovo?
C'è una forte interrelazione tra il nuovo e l'usato. È più che altro il nuovo che dà fastidio all'usato, almeno il nuovo di bassa qualità, che è quello che si sta affermando molto in questi ultimi anni. In particolar modo le importazioni da parte della Cina, che fanno un'enorme concorrenza al settore dell'usato e dell'abbigliamento usato italiano. In questi casi molto spesso c'è la possibilità di avere un abbassamento della qualità del raccolto da parte di chi si occupa appunto degli indumenti usati, e quindi anche una maggiore difficoltà poi nella commercializzazione degli abiti stessi.
Bongiovanni, qual è la conseguenza dell'importazione di indumenti usati nei paesi poveri?
Le conseguenze possono essere diverse. Se c'è una particolare attenzione verso i paesi cui appunto vengono inviati questi enormi container di abiti usati, e circa il 60% è destinato all'esportazione degli abiti raccolti. Diciamo le caratteristiche principali devono essere l'attenzione su quello che può essere lo sviluppo di una filiera del tessile locale. In quei circuiti dove c'è la nascita o l'avvio delle prime industrie tessili in quei paesi, bisogna fare molta attenzione appunto a sovraccaricare il mercato locale con l'importazione di abiti usati. In molti altri casi, invece, dove non c'è un'industria del tessile sviluppata, c'è la possibilità invece di creare opportunità di lavoro attraverso i diversi segmenti della lavorazione degli indumenti usati. Gli indumenti usati arrivano nei porti, vengono acquistati dai grossisti, vengono smistati dagli intermediari, venduti agli ambulanti che poi li diffondono sui paesi, nei vari villaggi, nei vari punti, diciamo, di distribuzione al dettaglio. C'è anche la possibilità di lavorare sulla parte della sartoria, su piccoli adeguamenti del capo usato. I sarti vengono molto spesso, locali vengono chiamati per intervenire con restyling dell'abito e quindi aggiungere del valore in più a quell'abito.
Suppongo che l'esportazione di indumenti usati in partenza dall'Italia non sia tutta legale.
C'è una quota parte di contrabbando che riguarda soprattutto alcuni paesi dell'Africa. Il problema è più che altro nel passaggio tra i diversi paesi. Il passaggio principale è quello di arrivare in un porto, magari ufficialmente, e poi i diversi canali di distribuzione di passaggio tra i diversi paesi. Alcuni adottano dei dazi proprio sugli abiti usati e quindi inibiscono l'importazione, però ci sono canali di distribuzione di contrabbando che riescono a far passare all'interno di quel paese attraverso canali informali buona parte appunto di quello che viene importato legalmente.
Quali sono i temi, i punti su cui verterà questa presentazione, lo studio di lunedì prossimo?
I punti essenziali sono quelli di offrire una panoramica globale sul funzionamento del settore dell'abbigliamento usato, sia con uno sguardo e un'attenzione globale a quelli che sono i meccanismi e le interazioni tra il settore del nuovo e il settore dell'usato. Quello di analizzare nel dettaglio i protagonisti, i vari cicli di vita dell'abito, le varie fasi di funzionamento del settore stesso, e provare appunto a immaginare dei percorsi alternativi e delle caratteristiche etiche per mantenere appunto lo sviluppo di questo ambito importante, un segmento importante di sviluppo, ma allo stesso tempo guardare con attenzione sia gli aspetti ambientali, sociali ed economici.
Chi parteciperà alla presentazione in via Liberiana?
Parteciperanno esponenti del settore dell'usato e dell'abbigliamento locale, esponenti del mondo politico nazionale e locale. Ci auguriamo anche a molti cittadini, anche se insomma l'argomento è molto tecnico, però nello stesso tempo dà la possibilità di comprensione di un mondo col quale ci siamo approcciati ormai da diverso tempo, e forse è il caso di conoscere più nel dettaglio.
Grazie a Gianfranco Bongiovanni, responsabile sociale del lavoro del Centro Ricerca Economica e Sociale Occhio del Riciclone. Bongiovanni, grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
Grazie a lei.
Grande attenzione questi giorni per la prima passeggiata fuori dalla stazione spaziale dell'astronauta Luca Parmitano, che ieri ha parlato con i piccoli pazienti dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Un appuntamento al quale i bambini si sono preparati da tempo, inviando attraverso i social network messaggi e disegni all'astronauta. Ieri il collegamento alle 14:36, grazie ai radioamatori volontari dell'ARIS, quando la Stazione Spaziale Internazionale era in orbita sull'Europa. Ci racconta tutto la dottoressa Carla Maria Carlevaris, psicologa, responsabile della ludoteca dell'ospedale pediatrico romano. Dottoressa, benvenuta.
Grazie, buongiorno.
Dottoressa, le chiedo subito che età hanno i piccoli pazienti che ieri hanno interagito con Parmitano.
Guardi, qui accogliamo bambini che vanno da 0 a 18 anni, ovviamente i bambini più interessati erano già da quelli piccolini, dai 3-4 anni, in qualche modo aveva colpito anche la loro fantasia fino agli adolescenti. La prevalente ieri che era forse dai 4 agli 11-12 anni.
Ci racconta com'è andato l'appuntamento dei bambini dell'ospedale e con Luca Parmitano, con l'astronauta?
È stato un appuntamento molto atteso perché è stato un evento speciale. Cerchiamo di organizzare per i bambini qui in ospedale degli eventi speciali proprio per fare un pochino da ponte con il mondo esterno e anche per dare in ospedale delle occasioni particolari ai bambini, qualcosa che possano raccontare anche ai loro compagni, la sensazione di aver vissuto comunque un'esperienza speciale. Infatti questo appuntamento lo è stato forse più di tanti altri, i bambini si sono molto attivati. Abbiamo bambini che vanno e vengono, quindi nei giorni precedenti molti bambini erano presenti e sapevano di quello che sarebbe avvenuto, ne abbiamo parlato, quindi sono venute fuori tutte le loro domande, dalle più curiose alle più partecipi. Ieri c'erano anche dei nuovi bambini che si sono lasciati contagiare dai racconti dei compagni e quindi insomma c'era molto entusiasmo e molta attesa, proprio la sensazione di vivere un evento speciale, tra l'altro un po' collegato al mondo dell'immaginario, del sogno, che è quello che cerchiamo di andare anche a stimolare.
Come hanno reagito i giorni precedenti, quando hanno saputo che ci sarebbe stata questa opportunità, come hanno reagito al fatto di poter contattare un uomo che si trova nello spazio così lontano?
Ma guardi, con un grande senso anche di responsabilità, la sensazione che avevo dai bambini è che cogliessero proprio l'evento eccezionale e quindi che partecipassero della vita di quest'uomo nello spazio, per cui c'era un bambino che è venuto e ci ha chiesto ma quando lui sta male chi è che lo cura lassù, quindi identificandosi in qualche modo nella sua condizione di stare male e pensando ma lui lì però è solo mentre noi qui.
Come fa, certo.
Come fa, e quindi anche appunto tante domande che poi non sono state fatte, anche perché appunto ci sono domande forse anche troppo delicate emotivamente per chi passa 6 mesi nello spazio, riguardavano si sentirà mai solo e che cosa fa quando gli viene nostalgia, e quindi tutto molto sul piano dell'identificazione.
Finito il collegamento, quali sono stati i loro commenti? Fra di loro hanno parlato?
Sì, loro hanno commentato anche le risposte che Luca Parmitano ha dato, che sono state anche molto, molto carine, molto azzeccate, e quindi discutevano, siccome avevano discusso le domande anche tra di loro, quindi per esempio come fa a fare la pipì, per esempio, no? Che colpisce sempre molto l'immaginario dei bambini, questa questione della forza di gravità e di come si possono svolgere le funzioni quotidiane, e quindi poi ognuno aveva ipotizzato dei sistemi che quindi poi hanno confrontato tra di loro dopo aver sentito Luca Parmitano.
E ma poi ma gliel'hanno avuto... chiesto? È una delle domande che gli hanno posto?
Sì. Un'altra domanda carinissima che gli hanno posto è: hai mai visto un alieno o qualcosa del genere? A cui lui ha risposto: di marziani io per adesso ne ho visti solo sulla Terra.
Sulla Terra? Dottoressa, avete altre iniziative lì in ludoteca?
Sì, abbiamo sempre molte iniziative. Per esempio adesso stiamo preparando i bambini per la partecipazione sia in ospedale che fuori dall'ospedale a questo Giffoni Film Festival, e quindi verranno fatte delle proiezioni in anteprima di film per ragazzi qui in ospedale e i bambini che vorranno potranno partecipare alla giuria di questo festival che si terrà a luglio in un paese della Campania. E abbiamo tanti laboratori, collaborazioni con associazioni, professionisti esterni, abbiamo un laboratorio di oreficeria, abbiamo una collaborazione e quindi dei laboratori speciali una volta al mese con il Museo del Giocattolo di Zagarolo, quindi eventi, diciamo noi organizziamo come personale della ludoteca delle attività che aiutino anche i bambini a elaborare un po' tutte le emozioni negative legate all'ospedalizzazione, e per realizzare parte di questo cerchiamo anche collaborazioni, o ci vengono continuamente proposte collaborazioni dall'esterno che ovviamente accogliamo, siamo molto lieti di accogliere, E proprio perché la ludoteca è stata pensata un pochino come un ponte, no? Un ponte tra l'ospedale e il mondo esterno, un ponte tra i bambini che possono quindi ritrovarsi,
certo,
e parlare tra di loro, e un ponte anche proprio interno al bambino per ritrovare un contatto con le proprie emozioni, quelle cose che, quel qualcosa che magari li sovrasta e di cui può cominciare invece a parlare, o su cui può scrivere una storia, può disegnare, cominciare ad avere a che fare per trovare una forma sempre attraverso il gioco di risoluzione, di elaborazione, insomma.
Soprattutto quando poi all'ospedale magari sono costretti a starci per diversi mesi.
Sì, adesso le degenze si cerca di farle il più breve possibile, ma ovviamente ci sono ancora delle degenze molto lunghe, e comunque abbiamo bambini con cronicità, con patologie croniche, che quindi entrano ed escono continuamente, che forse è ancora più difficile, no? Perché c'è poi tutto il confronto con il mondo esterno, con,
certo,
i compagni di scuola, con le maestre, con il senso di vergogna di avere un problema. E quindi quando abbiamo iniziato tantissimi anni fa questa attività, le mamme ci raccontavano, finalmente non si vergognano più di raccontare ai compagni di classe che vengono in un ospedale, perché possono anche raccontare la cosa speciale che hanno fatto, la cosa speciale che hanno visto, hanno qualcosa da portare rispetto a cui i compagni di classe rimangono sorpresi, entusiasti, eccetera.
Grazie alla dottoressa Carla Maria Carlevaris, psicologa responsabile della ludoteca dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Dottoressa, grazie per essere stata con noi e soprattutto grazie per queste attività che svolgete per questi bambini.
Grazie a voi, grazie a voi.
E siamo al termine della rubrica Infatti, vi do appuntamento a giovedì prossimo alle 12.35. Per chi segue la rubrica di medicina Effetti collaterali, l'appuntamento è per domani, venerdì, alle 12.35. Il professor Giacinto Miggiano, direttore del Centro Ricerche Nutrizione Umana del Policlinico Gemelli, ci darà qualche consiglio su come seguire una sana alimentazione nel periodo estivo. Un buon proseguimento di ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta da parte di Eliana Astorri.